Buongiorno amici di Radio Missione Francescana Medicina. Ciao Giorgio. Ciao Giorgio. Oggi abbiamo da parlare da belle domande che faremo al nostro ospite che tra poco presento. E faccio anche un saluto a Enrico Bonisolo. Grazie Enrico. La prima cosa, prima di presentare il nostro ospite, ricordo che siamo in diretta. Siamo in diretta e chi vuole può telefonare al nostro ospite, che oltretutto è un grande amico della nostra radio. Sai che se è già l'ottava o nona volta che noi ti rompiamo le scatole, però spero che ti sia piaciuto almeno. Ricordo però il numero di telefono di Radio Missione Francescana, che è questo 0332 264 266. Ripeto 0332 264 266. Il tema di oggi l'abbiamo scelto con il nostro ospite: le malattie del cuore, curare o prevenire? E abbiamo con noi il dottor Alberto Limido, specialista in cardiologia, responsabile della struttura semplice dipartimentale di unità coronarica dell'ospedale di Circolo Varese ASST Sette Laghi. Si chiama ancora unità coronarica, dottor?
Unità di terapia intensiva cardiologica.
Ah, ecco, ok. Adesso lasciamo la parola a Giorgio, così certo. Comincia lui a rompere le scatole. Vai Giorgio.
Buongiorno dottor Limido, è ben arrivato.
Grazie.
Prima di parlare di prevenzione e cura, parliamo delle malattie del cuore, che sappiamo essere malattie molto pericolose e quindi anche mai sottovalutarle, perché sono la principale causa di morte della popolazione dei paesi occidentali ed è un processo che interessa più comunemente le nostre arterie, causando un restringimento progressivo fino alla loro parziale o completa ostruzione, a causa generalmente della formazione delle cosiddette placche di grasso all'interno delle arterie. Quindi dobbiamo monitorarle costantemente. Dottor Limido, vogliamo chiarire meglio questo problema ed entrare nell'argomento di queste manifestazioni cliniche cardiache così importanti, perché sono malattie a grande rischio?
Grazie per la domanda, ma prima mi occorre ringraziare per l'invito. Effettivamente Luigi ricordava che sto quasi passando in doppia cifra, quindi negli anni ormai sono state tante le occasioni in cui ci siamo sentiti.
Se fosse il medico che siamo riusciti a portarti ecco qui da noi, perché non è semplice.
E questo veramente è per me anche un onore. Quindi io passerei subito a specificare, come ha detto il dottor Dini, che la maggior parte delle persone nei paesi occidentali muore per una complicanza diretta o indiretta di una malattia cardiovascolare. Diciamo che siamo vicini al 50%. Però nelle malattie cardiovascolari, se l'arteriosclerosi vascolare, cioè la formazione di placche per il deposito di grasso, è la forma predominante, che rende conto di almeno dell'80% dei casi, però esistono una serie di malattie cardiache che non hanno a che fare con la arteriosclerosi direttamente e sono rappresentate soprattutto da malattie del muscolo cardiaco, che si chiamano cardiomiopatie, quindi della muscolatura, proprio delle cellule muscolari che vanno incontro a processi degenerativi, malattie delle valvole cardiache, le valvulopatie, che spesso richiedono interventi o procedure, interventi non invasivi chirurgici, ma interventi percutanei o attraverso i vasi, come la cosiddetta TAVI, oppure altre malattie ancora che sono malattie più rare, ma sono molto importanti, come sono le malattie genetiche cardiache, le malattie congenite e legate ad altre malattie, ad esempio malattie da accumulo, come possono essere malattie congenite come le mucopolisaccaridosi, le glicosidosi, rare ma comunque importanti, o altre malattie ancora che interessano l'aspetto ritmico, cioè delle aritmie cardiache, del ritmo cardiaco, o ancora malattie, ad esempio, del pericardio, che è quella membrana che riveste il cuore. Quindi in generale non si può mai evitare di parlare o dimenticare di parlare di queste malattie che non sono dovute all'arteriosclerosi, perché mentre nel caso dell'arteriosclerosi ormai i fattori di rischio, cioè le cause precipitanti, sono ben note, nelle altre malattie spesso ci troviamo di fronte ancora a dei rebus.
Ma io volevo chiedere questo, scusa un attimo, allora la cosa più importante è senza dubbio la prevenzione in tutte queste malattie, credo almeno. Basti pensare che la maggior parte degli eventi cardiovascolari è evitabile attraverso una buona attività di prevenzione. E si parla sempre di rischio cardiovascolare. È giusto il termine rischio cardiovascolare? È questo che noi dobbiamo stare attenti?
Certo, non si può mai scindere il rischio cardiaco dal rischio vascolare, perché, come è già stato detto, l'arteriosclerosi colpisce tutte le arterie. Spesso si confondono le arterie con le vene. La arteriosclerosi non colpisce le vene, che sono i vasi che portano il sangue dalla periferia al cuore. Le arterie invece sono i vasi che portano il sangue dal cuore alla periferia o ai polmoni. Sono queste colpite dalla arteriosclerosi, non le vene. Ora, l'arteriosclerosi quindi può interessare qualsiasi vaso, e voi capite bene che se un'arteriosclerosi interessa le arterie che portano il sangue al cervello, cioè le carotidi e l'arteria vertebrale, le vertebrali, capite che il danno può essere ugualmente molto grave. Se il vaso interessa l'aorta, che è la principale arteria che esce dal cuore e che va a rifornire tutti i distretti, in particolare quelli dell'addome e degli arti, se una di questi rami o l'arteria principale si ostruisce, i risultati sono ugualmente gravi, anche se il cuore è apparentemente indenne.
Dottor Limido, purtroppo i sintomi di queste malattie cardiache sono silenti a lungo. Il paziente comincia a allertarsi quando questi disturbi sono un pezzo avanti. Ecco, io volevo chiederle quali sono i campanelli d'allarme, quei campanelli, quelle cose che ti dicono: ma dovrei andare, forse meglio che vada dal cardiologo.
Dunque, intanto faccio una brevissima premessa, perché il sapere di avere un certo numero di fattori di rischio è già questo un motivo per andare dal cardiologo, e in particolare sto parlando dei fattori di rischio cosiddetti non modificabili, che sono l'età e il sesso e le forme di familiarità. Se io ho un'età crescente, già la mia è già un'età abbastanza avanzata, il sesso maschile e una familiarità, posso dire di avere già un rischio consistente. Ma se a questo rischio aggiungiamo altri fattori di rischio, che possono essere i cosiddetti fattori di rischio modificabili, come l'obesità, il diabete, l'ipertensione arteriosa, abitudini come il fumo, e poi altri fattori di rischio minori, come può essere ad esempio l'acido urico elevato, sono meno importanti, ma anche questo è relativamente importante, il colesterolo alto, i trigliceridi alti, che sono un fattore di rischio fondamentale. Tutti questi fattori di rischio sono in parte o in toto modificabili. Allora, per tornare alla seconda parte della domanda, quindi sapere già di avere una parte di questi fattori di rischio mi deve mettere in allarme per svolgere qualche esame di base e valutare che la situazione sia a posto. Ma d'altra parte ci sono anche altri sintomi modesti che possono essere importanti, vale a dire un cuore che comincia a battere in maniera irregolare, troppo rapido, battiti che si perdono, oppure un cuore che accelera eccessivamente, oppure delle difficoltà alla deambulazione perché cominciano a far male un pochettino i muscoli, oppure siamo tutti uomini e questo ci può coinvolgere, difficoltà allo svolgimento di una regolare attività sessuale che insorgano in soggetti ancora giovani, ad esempio attorno ai 50 anni. Problemi di iniziale impotenza possono nascondere una aterosclerosi avanzata.
Ma a proposito di quei problemi che lei ha parlato adesso, diciamo così, forse indefiniti, la prima diagnosi viene fatta dal medico di base.
Sì, è corretto ed è giusto.
Ed è giusto, me. Il quale manda prevalentemente il paziente dallo specialista per una visita cardiologica e serve per confermare questa patologia cardiaca, per confermare la diagnosi, ma anche per valutare la gravità della malattia. Quindi è importante il fatto che ti coinvolga direttamente il medico di base e che ti porti dallo specialista.
Certo. Il medico di base ha una proiezione territoriale fondamentale, secondo me a volte dimenticata, non considerata, non ben valutata dai cosiddetti decisori pubblici e schiacciata spesso su un'attività burocratica che esula un po' dalle competenze, mentre invece il medico di base deve essere il primo tramite. Il medico di base, se bene utilizzato, può fare, come in molti paesi evoluti, può fare da tramite e deve fare da tramite tra il singolo paziente o soggetto con fattori di rischi e lo specialista.
Okay. Dottor Limido, c'è una telefonata, giusto? Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Deve fare una domanda al professore. Sono un paziente di 70 anni che soffre di estrofia estrafistole ventricolare in trattamento con beta bloccante. Sono partito con un quantitativo alle 24 ore di 9200 estrafistolie, ma non sono mai riuscito ad azzerarle. Periodicamente oscillo da 1300 a 2005, nonostante la terapia. Mi chiedo, siccome c'è un'ernia iatale, quanto è legato all'interferenza dell'ernia iatale e cosa si può fare come profilasse?
Ringrazio per la domanda, perché è una cosa molto interessante. Allora, di per sé le extrasistoli ventricolari, che possono essere pericolose, però possono anche essere indotte da altre cause. Ad esempio, un primum movens, cioè una delle prime cause, è proprio l'età, oppure l'ipertensione, oppure altre forme di cardiopatie, ad esempio le cardiopatie valvolari. È importante però escludere fattori estranei, come ad esempio un'ernia iatale, perché l'ernia iatale ha il grosso svantaggio meccanicamente di spingere sul diaframma, spingere all'interno del torace e potenzialmente anche spingere sulla base del cuore. Quindi io non escludo che un'ernia iatale possa anche influenzare questo numero. Vorrei tranquillizzare anche il signore in questione dicendo che intanto il beta bloccante ha dato, a mio avviso, una risposta abbastanza importante, perché ridurre le extrasistole da 9000 a 2000 è abbastanza significativo. Tenga presente comunque che il beta bloccante non agisce solo riducendo le extrasistole e non è necessario che si azzerino. L'importante è che la funzione cardiaca si mantenga a un buon livello, che non ci siano effetti collaterali del beta bloccante, che non ci siano altri problemi, come ad esempio può essere una pressione non controllata, una glicemia non controllata, un profilo lipidico non controllato. Però direi che l'osservazione che ha fatto questo signore è sicuramente giusta. Anche fattori estranei al cuore, come può essere l'ernia iatale, potrebbero aumentare. Quindi evitare il reflusso con una terapia antireflusso adeguata, favorire il transito con delle norme igieniche alimentari particolari, può facilitare e ridurre il numero dell'extrasisto.
Grazie, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno, ci fermiamo un attimo per sentire la prima canzone che è stata scelta e così riprendiamo il discorso tra un paio di minuti.
just in time. I find you just in time. Before you come, my time was running low. I was lost. The losing deal without my British old waistcloth. Now where to go? Now I'm here. And now I know just where I'm going. No more that'll be up on my way. Cause love can just in time. I find it just in time. Then you change my lonely life that lovely day. Just in time, before you came, my time was running low. I was lost, the losing day was that my brain is always crossed. Now where to go? Now I'm here, and now I know just where I'm going. No more that I'll be up on my way, cause love gets just in time. Find you just in time. Then you change my lonely life. Then you change my lonely life. Then you change my lonely life. That lovely day.
Dottor Alberto Limido, specialista in cardiologia, responsabile della struttura semplice dipartimentale di unità coronarica dell'ospedale di Circolo di Varese ASS di Sette Laghi. E stiamo parlando delle malattie di cuore, curare o prevenire.
Dottor Limido, parliamo di prevenzione. La prevenzione è un elemento essenziale, come si dice, per contrastare le malattie cardiovascolari. Ma quale prevenzione deve essere fatta? Esiste una linea comune, un obiettivo comune da seguire contro le cardiopatie o c'è una prevenzione specifica, non uguale, quindi prevenzione, diciamo, per tutte, per evitare un fatto acuto?
Allora, ovviamente si può dire che la prevenzione può essere generica o specifica. Allora, una prevenzione generica quale può essere considerata? Noi ovviamente non possiamo toglierci l'età, né possiamo cambiare il sesso, né possiamo cambiare i genitori, nonni, parenti, fratelli. Quindi questi sono fattori che non possiamo modificare, ma possiamo modificare gli altri fattori che sono la pressione, il diabete, il colesterolo alto, il fumo, e sono questi i principali, l'obesità. Diciamo che spesso sono, come dire, clusterizzati. Spesso chi è sovrappeso mangia male, mangia troppo, ha il colesterolo alto, magari ha un'intolleranza glucidica, cioè un prediabete o un diabete, magari ha la pressione alta, magari anche comincia ad avere problemini di reni, allora, e magari fuma. Quindi smettere di fumare, controllare adeguatamente la pressione con una terapia se necessario, controllare adeguatamente la dieta, controllare adeguatamente il profilo lipidico, e la dieta è la stessa cosa, controllare adeguatamente il peso con una dieta e con una regolare attività fisica aerobia. Aerobia vuol dire non il sollevamento pesi, non sforzi esplosivi, ma vuol dire sufficiente per una persona al di sopra dei 60 anni, dai 30 ai 60 minuti, dalle 3 alle 7 volte alla settimana. Questo è sufficiente. Poi se uno vuol fare attività più integrate, attività...
Scusa, io te limito, quei 20 minuti sono sufficienti per garantire...
30.
20-30 minuti sono sufficienti per diciamo garantire una protezione cardiovascolare?
Tutti gli studi e le linee guida dicono di sì. Ci vogliono almeno 30 minuti al giorno per settimana, quindi 7 volte alla settimana, tutti i giorni,
al giorno,
per percorrere una distanza media di 2-3 chilometri. La velocità massima sostenibile è sui 5-6 chilometri. Tutte le linee guida dicono un'ora. Io sfido chiunque ad avere un'ora al giorno. I pensionati se lo possono permettere, chi lavora difficilmente. Anche perché io faccio sempre questo ragionamento. Io cerco di fare la mia attività, e non è mai un'ora al giorno, però è dai 30 ai 45 minuti, sempre alla mattina presto. La cosa è abbastanza tollerabile, perché l'importante è non farlo a stomaco pieno. Però bisogna anche venire incontro alle esigenze di lavoro e di vita. Io sfido chiunque arrivare a casa alle 7 di sera, stanco morto, e farsi 45 minuti di ciclette, di tapis roulant, o andare in giro a passeggiare col cane, o andare in piscina. Cioè, alla mattina mi sembra una cosa più ragionevole, perché nessuno ha voglia alla sera, dopo una giornata di lavoro, di fare qualcos'altro.
Dottor Libido, noi settantenni potremmo farlo.
Sì,
vabbè, noi
è in pensione.
Io voglio dare un'altra cosa. Io ho, sai che faccio un volontariato, ho dei ragazzi che giocano a ping pong oppure fanno altri sport. Parliamo di fumo. Tutti questi giovani e tante donne fumare. Il rischio di un evento cardiovascolare a causa del fumo è così alto?
Dunque, il fumo è uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare. Il suo, diciamo che l'incremento di rischio legato al fumo va dalle 3 alle 5 volte. Cioè, se il mio rischio è 1, un rischio generico, ipotetico, io lo porto a 4 o 5 volte, da 3 a 5 volte, cioè diventa 3-5, quindi quintuplica, se io mi metto a fumare più di 10 sigarette al giorno. È molto sfavorevole nei giovani, perché prima di tutto un'attività fisica impedisce o dovrebbe impedire l'uso del fumo, e viceversa. Il fumo ostacola la prestazione, perché anche una singola sigaretta, è stato dimostrato da studi che ormai sono incontrovertibili, una singola sigaretta, se io vado a misurare i valori di ossigenazione del sangue e di anidride carbonica, cioè il gas di residuo che deve essere espulso, no? Il gas che viene espulso dal tubo di scappamento del nostro organismo, cioè dai polmoni, in caso anche di una singola sigaretta si avrà una riduzione dell'ossigenazione del sangue, sebbene temporanea, e un lieve incremento della anidride carbonica. Quindi nello sport è assolutamente, a maggior ragione, da proscrivere il fumo.
La domanda di ieri sera di una persona: se ho fumato per 20 anni, quanto tempo deve passare per neutralizzare questo fattore di rischio?
Esistono dei dati abbastanza certi che dimostrano che sebbene il rischio cominci a diminuire quando io smetto di fumare, già entro i primi 6 mesi, e questa diminuzione sia effettiva entro il primo anno e mezzo, alcuni studi, e sono a mio avviso molto corretti, indicano che il tempo per azzerare questo rischio che io ho, mi sono conferito fumando, varia tra i 10 e i 15 anni, probabilmente tra i 10 e i 12 anni.
Giorgio. Dottor Libido, io volevo parlare di ipertensione. L'ipertensione è un fattore di rischio molto alto per l'ictus, per l'infarto. Queste sono patologie, certo, diciamo, di un certo livello. Se poi aggiungiamo anche il colesterolo, perché spesso e volentieri sono due cose che sono molto vicine, il rischio aumenta. La mia domanda è questa, dottor Libido. Parlando di colesterolo, noi sappiamo, ormai tutti sanno, perché le analisi vengono fatte da tutti, il colesterolo buono e il colesterolo cattivo. Specificare bene cos'è questo colesterolo cattivo e colesterolo buono e qual è, e la domanda diciamo è particolarmente completa, il profilo del colesterolo. Quali sono i valori reali che dovremmo avere noi per, allora, evitare i nostri...
Io partirei dalla prima parte, ipertensione e colesterolo. Giorgio ha detto una cosa molto molto importante, questi due sono fattori di rischio veramente cardine. La pressione aumenta in tutte le persone, in tutti noi, con l'età. Poi ci sono persone che sono sfavorite per questioni di familiarità e cominciano ad avere una pressione alta a 40 anni, altre che sono cosiddette favorite magari non ce l'avranno mai o l'avranno dopo i 60-70 anni. È chiaro che in questo caso inciderà di meno. Il valore che si raccomanda ormai è inferiore a 130-80. La pressione dovrebbe essere idealmente 130-70, massimo 75. Lì la misurazione va però rifatta almeno 3 volte se i valori sono alti. Se io mi misuro una volta la pressione perché sono agitato, ho 145-80, devo mettermi a riposo, rimisurarla dopo 5 minuti e eventualmente rimisurarla la terza volta dopo altri 5 minuti.
E fai la media?
No, il valore più corretto dovrebbe essere il terzo. Ok, quindi la misurazione dovrebbe essere fatta in questo modo, perché anch'io se adesso mi misurassi la pressione sono certo probabilmente di averla sopra i 130-70, perché sono comunque in uno stato di attivazione.
Ma infatti è un fatto emotivo prevalentemente.
Certo, certo. È per quello che bisogna mantenere questa cosa. Chiaro che non deve essere un'ossessione, io non posso misurarmi 20 volte la pressione al giorno perché altrimenti non la finiamo più. Secondo me una, a meno di non fare un monitoraggio di 24 ore, che è a quel punto più attendibile, una persona quando si misura una volta al giorno in questo modo, o almeno o 2 volte, una mattina e una sera, in genere basta. Colesterolo alto. Prima di tutto consideriamo che il colesterolo è composto da lipoproteine che trasportano il colesterolo sono di vario tipo. Sono le LDL, che in genere vengono considerate, tra virgolette, cattive, le HDL che vengono considerate in genere buone, le VLDL che sono proteine di trasporto, lipoproteine di trasformazione, e poi i trigliceridi che sono dei grassi che contengono il glicerolo e 3 molecole di acidi grassi a catena lunga. Allora, il più importante è il colesterolo, che però è una componente fondamentale delle nostre membrane e in particolare delle guaine mieliniche delle fibre nervose. Quindi il colesterolo noi non dobbiamo combatterlo, noi dobbiamo semplicemente averlo al valore giusto. Io lo dico a tutti i miei pazienti perché questo concetto purtroppo non è chiaro. Io lo esemplifico molto, in maniera molto banale, ma credo che sia abbastanza comprensibile. Tutti i nostri organismi, tramite il fegato, producono una quantità di colesterolo sufficiente. Se io non introducessi neanche una piccolissima parte, una molecola singola di colesterolo, il mio fegato non me lo farebbe mancare. Tanto è importante. È chiaro che se io mi metto a introdurgliene una quantità smodata, siccome l'organismo ne ha bisogno, non ha previsto di eliminarlo facilmente, ma ha previsto di tenerlo, proprio perché è capace di produrselo. Quindi io devo evitare prima di tutto di introdurlo, il colesterolo, di ridurre al minimo l'introduzione. E noi sappiamo benissimo che nella nostra dieta invece esageriamo sempre. Noi, non dico voi, loro, noi, io compreso. E allora, qual è il modo per ridurlo? È tenerne conto di questo fatto. Quindi tutte le sostanze che sono ricche di colesterolo, e sappiamo quali sono, creme, grassi, molluschi, crostacei, intingoli, burro, dolci soprattutto complessi, sono da ridurre. Qual è il valore ottimale? Per il colesterolo totale, direi in un adulto oltre i 50 anni, meno di 180, però il colesterolo LDL, che è quello cattivo, deve essere idealmente, se possibile, vicino a 100 o meno di 100. Il colesterolo HDL di solito compensa, però io vi dico che i valori che ormai si considerano giusti sono 180 di colesterolo totale, 110, ma meglio attorno a 100, di colesterolo LDL, trigliceridi inferiori, se possibile, a 100. In genere si dice 150, se si arriva sui 120 è anche meglio.
Ma sono peggio i trigliceridi alti o il colesterolo alto?
Sicuramente i dati della letteratura parlano di un colesterolo alto come più importante. Esistono però delle evidenze che anche i trigliceridi possono far male, soprattutto se il loro valore supera i 200 o i 250. Ad esempio, un valore di trigliceridi superiore ai 400, che spesso è legato a forme congenite familiari di ipertrigliceridemia, cioè di valore elevato, ma è legato spesso anche a un'alimentazione scorretta. I trigliceridi sono contenuti in tutti i grassi saturi, in particolare burro, in particolare oli di tutti i tipi, ma anche nei carboidrati, cioè anche nei carboidrati, anche nel pane e pasta possono provocare, attraverso una trasformazione, perché pane e pasta sono carboidrati, zuccheri complessi, che possono essere poi trasformati dall'organismo in trigliceridi. I trigliceridi sicuramente fanno male, in particolare valori superiori ai 300-400 possono dare gravi complicazioni come la pancreatite acuta.
Dottor Limido, nella sua attività quotidiana le volevo chiedere quanto è importante far capire al paziente che i farmaci per il colesterolo non devono sostituirsi alla dieta e all'attività fisica, bensì associarsi a queste due. Quanto è difficile?
È difficile. La risposta è bella a questa domanda. È difficile perché, lo dico anche personalmente, mi è molto più semplice prendere una bella pastiglia e guardarmi degli esami e dire guarda che bei risultati che ho avuto, e poi, come dire, scusate la parola, fare un pochettino il porcellino nell'alimentazione. E quello che dice il dottor Dini è molto importante. Noi non dobbiamo mai dimenticare che non possiamo assumere delle medicine per correggere, tra parentesi, i nostri stravizi, perché le medicine sono sempre potenzialmente tossiche. Se io posso minimizzare la dose di statina, che comunque è un farmaco che può avere effetti collaterali e nel 5-10% dei pazienti necessita la sospensione, dolori muscolari, alterazione degli esami epatici, eccetera eccetera, anche se spesso vengono sovrastimati questi valori, però meglio prendere invece che 20 mg solo 5 mg di una statina e fare un'attività fisica, controllare a livello educazionale la mia alimentazione riducendo l'introduzione di grassi e, diciamo, eccedere magari solo una volta ogni 10-15
giorni. Ma non è un dosaggio troppo basso?
Dipende da che statina e dipende da che valore di colesterolo. Se io sto parlando ad esempio di una rosuvastatina, che è un farmaco di altissimo profilo, 5 mg di rosuvastatina in una persona che non abbia avuto problemi cardiovascolari e che abbia solo un'ipercolesterolemia in genere sono sufficienti.
Ci fermiamo per la seconda canzone e poi riprendiamo.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hit you when it's too late, hit you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown.
Stiamo intervistando il dottor Alberto Limido, specialista in cardiologia, responsabile della struttura semplice dipartimentale di unità coronarica dell'ospedale di Circolo Varese ASST Sette Laghi. Una domanda di questo tipo è arrivata. Ho 145-80 di pressione, ho 120 di glicemia, ho 250 di colesterolo totale e chiede: dottore, cosa devo curare per primo?
Dunque, la prima cosa che io direi in questo caso è di curare l'alimentazione, perché secondo me già con un'alimentazione controllata probabilmente riusciamo a cogliere non due piccioni ma tre piccioni con una fava, cioè ridurre sia la glicemia che si manifesta come intolleranza glucidica, in questo caso siamo ancora ai limiti del diabete, non siamo ancora al diabete.
120 di glicemia, quindi dopo parleremo
126,
di glicemia.
126 il limite più la glicata più il test di incremento, comunque 126 il limite basale di glicemia. Un'alimentazione adeguata probabilmente ridurrebbe sia la glicemia che il profilo lipidico, tenderebbe a nome, e probabilmente una perdita di peso e un controllo adeguato probabilmente ridurrebbe anche la pressione. Qualora non si ottenesse un risultato significativo, come ho detto, pressione inferiore a 130-75, glicemia inferiore a 110 o 105 adesso, colesterolemia 180 massimo, 100 di LDL, direi che allora si potrebbe pensare a un intervento educazionale integrato da farmaci.
Dottor Limido, tanti pazienti hanno diabete, prendono gli antidiabetici classici. Io le volevo fare una domanda, ho letto. Quale influenza possono avere questi farmaci verso il colesterolo, verso l'obesità? Cioè sono farmaci che mirati oppure si allargano un pochino?
Allora, nell'ambito della terapia antidiabetica veramente ci sono in corso delle rivoluzioni, che forse sarà meglio che poi un diabetologo, che credo tra un po' arriverà, ne parli dettagliatamente, perché è un argomento veramente molto complesso. Il diabete è una malattia crescente nei paesi occidentali perché è correlata alle abitudini di vita e all'eccesso di alimentazione. Diciamo che i valori di glicemia devono essere tenuti sotto controllo, e i farmaci che possono tenerli sono veramente, che possono ottenere questi risultati, sono tanti. Una ipoglicemia è un effetto che anche molto relativa, è un effetto che spesso è provocato dagli antidiabetici, che riducono la glicemia e quindi possono dare dei piccoli punti di ipoglicemia. Come noi sappiamo, nel nostro organismo l'ipoglicemia fa scattare automaticamente dei sistemi di controllo, perché il nostro cervello non può, e anche il nostro cuore, ma soprattutto il cervello, non può vivere con glicemia al di sotto di 30-40 milligrammi per decilitro. Sicuramente questi livelli sono bassissimi, ma già 50-60 sono pericolosi. Scatta immediatamente un meccanismo di omeostasi di controllo che provoca un aumento del senso di fame. È tipico per i diabetici che ad esempio usano l'insulina a dire: ma io certe volte ho la glicemia che mi scende, allora mi tengo lo zuccherino. Quindi alcuni farmaci antidiabetici possono paradossalmente provocare maggiore senso di fame e quindi anche un incremento ponderale che dovrebbe essere tenuto sotto controllo.
Io le volevo fare una domanda molto difficile, ed è questa: la prevenzione cardiovascolare a chi si rivolge?
La prevenzione cardiovascolare
alla persona sana o alla persona malata?
La prevenzione cardiovascolare si rivolge a tutti. Allora,
il
dottor Dini ha detto una cosa giusta: a chi si rivolge? A seconda dell'uno o dell'altro tipo di prevenzione. Alla persona sana, che non ha avuto eventi, certamente, perché non li abbia, e si chiama la prevenzione primaria. Alla persona che ha già avuto eventi cardiovascolari, senz'altro a maggior ragione, e si parla di prevenzione secondaria.
Allora, noi abbiamo 2 minuti, le faccio una domanda. Chi svolge una qualsiasi attività fisica, cosa è consigliabile? Deve andare dal cardiologo una volta l'anno? Deve fare un ECG? Deve fare un ECG da sforzo?
Allora, prima di tutto
parliamo sempre di pazienti che hanno almeno dalla nostra età, l'età del nostro Dini, molto alta,
eccetera. Ma anche la mia età, che è un pochettino più giovane, diciamo ultra sessantenni. Io farei così e consiglierei questo: prima di tutto devo capire che attività mi fa bene, allora devo andare dal mio medico, avere un colloquio con lui e decidere una batteria di esami: la glicemia, il profilo lipidico, glicidico, la mia pressione, valutare se fumo, cominciare a smettere queste cose. Dopodiché il cardiologo può andare bene, come, se io non ho mai fatto una visita, certamente può andare bene come valutazione di base, quindi un elettrocardiogramma, una visita, misurazione della pressione e assolutamente un ecocardiogramma. Dopodiché, se tutto è a posto, dipende dall'attività che farò. Se io mi voglio dedicare a un'attività ludica, mi basterà il confronto col medico di base a cui porterò questi esami e mi farà il certificato. Poi ci sarà invece il certificato di attività non agonistica, perché adesso la normativa è cambiata, oppure il certificato agonistico rilasciato però da un centro di medicina sportiva.
Dottor Levido, io ho capito una cosa importante. Che cosa rovina il cuore? Quindi da cosa è causato un allarme cardiaco? Però ho anche capito, cosa importante, che la prevenzione inizia dalla quotidianità. Cioè tutti i giorni, mattina e sera, dobbiamo, è giusto?
Assolutamente,
cioè,
giusto.
Non è la prevenzione, è mattina e sera, tutti i giorni.
Questa mi sembra un bel modo per concludere questo colloquio tra di noi, perché noi dobbiamo pensare che la prevenzione non è una terapia, la prevenzione è un qualcosa che vale per la nostra vita quotidiana, come ha detto Giorgio.
Dobbiamo chiudere e salutarti. Salutarti.
Un saluto carissimo a tutti e un ringraziamento ancora.
È stato molto preciso, come sempre.
Come sempre. Preparati.
Molto.
Sarai richiamato ancora.
Con risposte pratiche, valori normali.
Va bene.
Da seguire.
Giorgio, ci chiudono. Saluto. Grazie ancora, Alberto. Arrivederci.